Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Acclamiamo alla parola del Signore. Parola di Dio che connota questa domenica, domenica importante per la Chiesa, prima di tutto perché iniziamo questo anno di grazia che il Signore pone fra le nostre mani, nel nostro cuore, e che la Chiesa, ponendosi a servizio di tutti, mette particolarmente in evidenza come testimonianza di esistenza quotidiana nella fede, nella speranza e nell'amore. Domenica è importante perché inizia con il nuovo anno liturgico, il tempo dell'Avvento. Quali sono le caratteristiche di questo anno A? Siamo nel primo ciclo dell'anno che il Signore particolarmente desidera in quest'anno. Quale programma, insomma, Lui propone alla nostra vita teologale? Anzitutto il profeta Isaia, quel profeta in cui si annuncia da ben 750 anni prima della venuta del Messia che Yahweh, il Signore, unisce tutti i popoli della terra nella pace eterna del suo regno, cioè del Messia che deve venire. Questa unione alla quale noi tendiamo, ma che tante volte attraverso i molti peccati che commettiamo ci dividiamo. Diavolo significa colui che divide, il divisore. E allora la nostra esistenza, con pazienza, con fatica, ma con costanza e coerenza, dovrebbe unire ciò che il diavolo divide. Questo è vero a livello di popoli, come dice il profeta Isaia, ma forse nella nostra cara Parma e Italia è ancora più vero a livello delle famiglie. Purtroppo assistiamo a uno sgretolarsi nelle famiglie in cui i genitori si lasciano, a volte per motivi consistenti, a volte anche per motivazioni piuttosto futili, e i bambini che ne subiscono traumi e conseguenze. La vostra liberazione, dice San Paolo ai Romani, è vicina. È più vicina ancora dei tempi passati. E allora San Matteo propone che cosa? Di essere svegli, vigilanti, perché il Signore viene. Noi aspettiamo Gesù Cristo, è Lui che viene a noi, non siamo anzitutto, prima di tutto e soprattutto noi che andiamo a Lui, è Lui che gratuitamente si pone a nostro servizio addirittura, e allora tenetevi pronti. Perché nell'ora che meno aspettate, il figlio dell'uomo verrà. L'inizio dell'avvento del Signore è caratterizzato da due inizi, non solo di carattere temporale, ma di carattere personale. È il Signore che quando inizia il suo ingresso nella vita pubblica viene anticipato, preparato da Giovanni Battista, quella persona che dovrebbe essere un po' il modello di vita, non solo dell'avvento ma della nostra esistenza feriale e festiva. Un uomo che predica nel deserto, un uomo che predica e battezza sulle rive del Giordano, un uomo che si nutre di locuste e di miele selvatico, un uomo che veste peli di cammello, un uomo insomma che ha impostato la sua esistenza sui valori fondamentali. Noi aspettiamo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Tutto il resto può essere anche importante, ma decisamente secondario rispetto a quello che invece è l'arrivo del Salvatore del mondo. La nostra vita è veramente sobria, è una vita che si contenta di poco, è una vita insomma che non bada tanto all'apparenza e all'immagine, quanto piuttosto alla sostanza di ciò che conta sul serio. L'altro inizio è Gesù, che comincia la sua vita pubblica e la comincia con pazienza, per 30 anni di anonimato, di silenzio, di umiltà, di semplicità, insomma di vita scelta dal Natale, dalla grotta abbandonata dai pastori. Da quel Natale in cui in punta di piedi si immette nella vita quotidiana dell'umanità. È su quello stile che il Signore ci richiama. Del Battista, l'angelo precursore, il battistrada, e di Gesù, l'uno e l'altro iniziano a esistere sul grande annuncio del regno di vita, regno di santità, di giustizia, di amore, di pace. Ecco la contestazione fortissima che noi oggi abbiamo nella nostra esistenza personale, comunitaria, civile e religiosa. Non possiamo tenere separata la vita privata da quella che è la vita pubblica. Non possiamo essere persone disonorate. onesti nella vita privata e invece nella vita pubblica essere di un'autorevolezza talmente grande, talmente tale da poter governare o pretendere di farlo a livello nazionale e internazionale. Ecco perché nella pagina del Santo Vangelo che abbiamo ricordato e proclamato quest'oggi c'è un richiamo a Noè. Una delle parole aramaiche più usate nella Santa Scrittura, sapete qual è? Ha. Ha. Che significa monte. Monte perché ciò che in fondo ti avvicina e ti mette maggiormente in comunione con Dio è il silenzio, è la contemplazione, è l'essere in una situazione di mistica da recuperare nel nostro povero mondo così efficientista, così fracassone tante volte. Il silenzio della meditazione, il silenzio dell'ascolto della parola di Dio, il silenzio della lezione continua, il silenzio della verifica se nella esistenza feriale testimoniamo quanto celebriamo la domenica. E il monte si chiama Sinai, Horeb, cioè quei monti Carmelo, quei monti che nella Bibbia ritornano come ritornello nella esistenza di un popolo che fa l'esperienza della legge, delle 10 parole, i 10 comandamenti, dell'avvento. Questo venticello, e Dio non è nel vento, Dio non è nella tempesta, Dio non è negli agenti atmosferici, Dio è al di sopra di tutto questo, ma insomma si comunica attraverso dei segni. E nel Nuovo Testamento il monte delle beatitudini, il monte della trasfigurazione, il monte dove è costruita la Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, quel monte sul quale dovrebbe vivere la presenza di Dio nel Tempio. Ararat, il monte dei monti su cui la navicella, la zattera di Noè si è posata. Perché? Perché il Signore arriva all'improvviso. Non è nel diluvio, non si confonde col diluvio, però si serve di segni attraverso i quali tu dovresti percepire la presenza del Signore che conduce la storia e che al momento giusto ti dice: qui stai sbagliando, qui stai facendo bene. Attraverso questi segni parecchi, che cosa sarà? È la meteorologia che in fondo è impazzita. Stai attento, perché il Signore si comunica, pur non confondendosi, si comunica anche attraverso questi momenti forti, a volte anche molto dolorosi, difficoltosi della nostra vita. Oggi dopo la Santa Messa, in tutte le Sante Messe di questo sabato e di questa domenica raccogliamo quello che potete dare per le Filippine, per la Sardegna. Che cosa ci dice il Signore attraverso questi eventi? Nulla? Fa silenzio? Oppure il Signore ti dice: è ora che ti svegli nella solidarietà, è ora che tu provvedi non solo unicamente ed esclusivamente a te stesso, ma che tu pensi anzitutto, prima di tutto e soprattutto agli altri. C'è Papa Francesco. fresco. E Papa Francesco, la settimana scorsa, domenica, ha consegnato una lettera apostolica, la prima lettera apostolica che ha composto lui, l'altra l'aveva composta a quattro mani, ha detto, con Papa Benedetto XVI. Questa prima lettera apostolica è il suo programma di vita papale come vescovo di Roma. Quali sono gli aspetti fondamentali che lui sta proponendo a se stesso, ad una Chiesa che ha bisogno di conversione, al mondo contemporaneo? La prima grande intuizione: siamo coscienti di essere missionari del Regno di Dio? E il missionario non è la persona che così, quando può ammazzare il tempo, si può dedicare anche un'oretta a tempo perso agli altri. Ma essere missionari significa mandati dal Signore di giorno e di notte, mandati dal Signore a far sì che la tua esistenza sia posta a rischio perché gli altri, dice San Giovanni, abbiano la vita e l'abbiano in sovrabbondanza. Missionari del Vangelo, non porti una parola tua, non porti delle idee tue, più o meno condivisibili, porti insomma l'annuncio della parola del Signore. Sei mandato per questo, vivi la tua esistenza solo, unicamente se tu riesci ad essere umile, missionario del Vangelo del Signore, nella umiltà e nella semplicità del cuore, nel silenzio della testimonianza. Ma questa testimonianza è da dare, sia in pubblico come in privato, sia col fratello, con la sorella, come con la famiglia, come con il quartiere, come con la comunità civile e religiosa. Questa è la prima intuizione che io credo importante. Se una chiesa non è missionaria, non è chiesa. La seconda intuizione, che ritengo fondante, anche la prima: la vita ecclesiale o è una vita sinodale o non è una vita. Cioè, o è una vita insieme, o è una vita di dialogo, o è una vita interpersonale, o è una vita di chiesa, famiglia di famiglie, o non è chiesa. Non possiamo più pensare a una chiesa privatistica, o una chiesa di potere, o a una chiesa che insomma vada al proprio orticello. Siamo chiamati ad una chiesa che insieme si dà una mano come popolo di Dio. Alcune pagine eccezionali, Papa Francesco, su quello. Una chiesa popolo di Dio in cui tutti hanno la loro importanza per annunciare il Vangelo nella vita quotidiana. E l'ultima intuizione, che io credo ancora bellissima, il sogno di Papa Francesco: una chiesa povera per i poveri di oggi. Le nuove povertà, le antiche povertà, le povertà insomma sono incarnate dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle che hanno necessità e bisogno. Come ci comportiamo? Come al tempo di Noè, in cui mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, insomma gozzovigliavano? Oppure come quelle persone che al momento opportuno, come Noè, hanno vissuto nella contemplazione, nell'amore di Dio e sono state scelte dal Signore per fondare una nuova umanità, un nuovo mondo, una nuova Chiesa, delle persone nuove che vivono se stesse alla luce del Messia che sta per venire? preghiamolo il Signore per alcuni istanti nella nostra vita. Mostraci, o Signore, la tua misericordia. Donaci, o Signore, la tua salvezza.